Ale, allora, tutti promossi, è finita la scuola, non siamo andati a vedere i risultati perché tanto già si sapevano. Prof Salmazzo, siamo in overtime, fuori tempo massimo, ma no, perché ci sono anche gli esami, no? Ci sono gli esami. Certo. Buongiorno innanzitutto, come sta prof?
Buongiorno, sto bene, grazie, e penso che siano questi alunni promossi. Poi c'è il discorso, vabbè, gli esami ne sanno di essere comunque promossi, ma è giusto così, perché non si può giudicare con un anno andato in questa maniera. Un anno eccezionale, ricordiamo che è eccezionale,
sì.
E la chiudiamo così, insomma, con certo. tante cose in sospeso.
La maturità, per esempio, la maturità è una cosa ancora più particolare, vabbè, per la terza media, ma poi si va avanti, ma quelli che finiscono rimane un pochettino, vero, il fatto di essere promossi, questo esame che comunque ci sarà un orale, no? Però con minore stima.
E tra l'altro, beh, no, perché l'orale e sarà fatto in presenza, questo è importante,
sì, certo.
Pure con le distanze e tutto il resto, è veramente un momento di maturità, perché un ragazzo deve dimostrare di saper diciamo gestire un colloquio, di sapersi intanto esprimere in una maniera decente, e ricordiamoci che una delle pecche dei nostri ragazzi è proprio quella non solo di non sapere argomentare, ma anche proprio di non saper parlare in maniera corretta.
Ah, sì.
E poi di fronte a sei commissari più un presidente vagante, perché adesso con la scusa che non li trovano ne metteranno uno per più classi, e insomma è un esame vero e proprio. Sarà su varie materie, perché partiranno sì dal lavoro che hanno fatto, che potranno presentare, parleranno anche della eventuale esperienza alternanza scuola-lavoro che hanno fatto nel triennio, però dovranno anche rispondere su contenuti, e io spero di anche li faranno parlare anche del momento particolare che stiamo vivendo.
Sì, un momento particolare per la scuola, prof. E allora c'erano i rimandati, no? Adesso tralasciamo il fatto degli esami, adesso invece ci sono i PAI e i PIA. Che cos'è? Piani di apprendimento individualizzati? Cioè una specie di recupero, diciamo così. Come funziona?
Sì, allora, i PAI, dunque, gli insegnanti fine anno adesso si riuniscono e fanno gli scrutini. Negli scrutini diranno a che punto sono arrivati loro con il programma e con l'apprendimento. Quindi per ogni ragazzo dovranno, almeno per quelli che secondo loro hanno ancora delle lacune, le hanno senz'altro l'apprendimento, formulare un PAI, cioè un piano di apprendimento individualizzato, dicendo: per l'estate dovete rimediare e studiare questo, questo e questo. Ancora non si sa bene, poi che aiuto verrà dato a loro, dovrebbe essere nella prima quindicina di settembre, per aiutarli a recuperare queste cose che sono rimaste indietro. E possono essere rimaste indietro o perché partivano già da basi scorse, o perché non sono riusciti a seguire la didattica a distanza, o perché la didattica a distanza non c'è stata in maniera sufficiente. Quindi questi sono i PAI, dovranno essere uno per ogni alunno che non abbia raggiunto diciamo un grado di sufficienza per andare nella classe successiva.
E poi come fanno? Si devono tenere in contatto prima dell'inizio dell'anno scolastico insegnanti e alunni? Come fanno? Su Zoom? Si danno appuntamenti?
Non lo so, però credo che verranno convocate. Anche prima si convocavano le famiglie per dare le pagelle, no? Quindi
sì,
più o meno.
Sì, sì, se ci utilizzeranno i mezzi.
I PIA invece sono i piani di integrazione degli apprendimenti, perché è chiaro che anche gli insegnanti non avranno potuto finire i famosi programmi, un po' perché c'è stata una pausa in mezzo, un po' perché la didattica a distanza pone anche dei limiti anche di orario, e quindi dovranno descrivere bene cos'è che manca al loro programma per cominciare l'anno prossimo. E l'anno prossimo sicura è una cosa che dovranno cominciare da dove erano arrivati, quindi sarà importantissima la formulazione di questi piani, perché tra l'altro forse per alcune classi ci sarà un cambio di insegnanti.
Certo.
Io non lo auspicherei, però purtroppo col fatto che non hanno messo a regime quelli che stavano insegnando già da 3 anni, sicuramente, il concorso lo si farà dopo in ottobre, sicuramente attingendo da queste graduatorie di istituto che verranno rifatte, seppur digitalmente a livello provinciale eccetera, le carte si sconvolgeranno un po', e questa non è una cosa positiva. Difatti sai che è stato anche convocato per oggi, che è l'8, uno sciopero degli insegnanti da tutte le sigle sindacali.
Ah, ecco, sì,
questo,
sì.
Che, questo
sì.
È uno dei motivi. Perché questa non l'ho capito proprio neanche io, perché non abbiano sistemato in condizioni eccezionali, sistema quelli che hanno 3 anni e almeno lasci stare le graduatorie.
Anche perché, prof, ci dovrebbero essere perdite di orario fino al 20%, no, al prossimo anno, e quindi servirebbero che 100.000 insegnanti in più, una cosa del genere, insomma.
Sì, questo 20%, chiariamolo, sarebbe nelle linee generali che ha fatto il comitato tecnico, dice di ridurre l'anno prossimo, almeno nel primo periodo, perché non si speriamo di cominciare meglio di adesso, però non si comincerà di sicuro in massima sicurezza, ridurre pure l'orario circa del 20%, ma per far questo serve un organico in più del 15%, perché? Perché di mezzo ci sono le classi che devono essere ridotte di numero, per via del distanziamento, perché non ci stanno fisicamente.
Per esempio, prof, in Inghilterra hanno ripreso le scuole, al massimo sono in 15 a classe, però la settimana scorsa i piccoli già dagli elementari, da metà giugno pure i licei, e entro fine giugno tutti quanti pienamente operativi. Gli scienziati dicono che il rischio contagio in classe sia basso, sembra che dicano così.
Invece nel documento tecnico dei nostri tecnici c'è scritto che le scuole vengono considerate a alto rischio, perché sono punti di aggregazione stabili, cioè tu metti 15, seppur solo 15 persone in una classe ferme per 5-6 ore, apri tu le finestre, ma tra che le finestre sono resistas per obbligo di legge, tra che non è che puoi aprirle sempre, soprattutto non so, da ottobre in poi, ti immagini stare con le finestre aperte costantemente.
Mamma mia, sì.
Insomma,
e poi anche gli spazi, prof, sembra che gli spazi non bastino, no? Sembra che abbiamo stanziato, stiano per stanziare 38.000 euro a scuola, ma non bastano. E se gli spazi non bastano, perché le classi dovrebbero essere più grandi, c'è una proposta che dice gli enti locali mettono a disposizione parchi, teatri, accordi col terzo settore e quant'altro. Mi scusi, mi sembra anche un pochettino un po' di, tra virgolette, scaricabarile, o no?
No, ma scaricabarile, però non è che lo Stato può conoscere dall'alto, se ci mettiamo a fargli conoscere le singole situazioni è meglio che vengano gestite localmente. Guarda, a Milano si sta già muovendo, ad esempio sta facendo la mappatura di tutti gli spazi disponibili nei quartieri. E la frase è bella perché dice che la scuola deve invadere i quartieri, riprendersi quegli spazi per ridare ai ragazzi quelli che
sono stato loro magari inutilizzati, qualche cosa c'è,
perché io penso anche, non so, una saletta della biblioteca comunale, non dico solo ad Agordo, anche in altri posti, una sala consigliare del municipio, cioè recuperare qualsiasi tipo di posto per fare in maniera che queste classi più o meno dimezzate possano avere il loro spazio. Penso che qui il problema non sarà tanto per gli elementari quanto perché sono già classi piccolette, quando eventualmente per le medie e soprattutto per le superiori, perché con i dati che avevamo delle preiscrizioni c'era una classe di liceo di 32.
Mamma mia. Che poi, prof, comunque ne avevo già parlato, no? Della scuola all'aperto sarebbe una bellissima idea, anche specie nelle nostre zone montagne, meteo permettendo. Ci sono precedenti, addirittura nel 1881 la scuola all'aperto a Torino.
Bravo,
vero?
Hai studiato.
Ho studiato, me lo ricordo, ha fatto l'ultimo sforzo.
Nel 1881 a Torino sono state istituite le scuole estive, ora in passato, e poi nel 92 le colonie, che sono proprio le scuole estive per eccellenza, e addirittura nel 1900 si è studiato, questi ragazzini andavano all'aperto con il banco zaino che era stato creato dalla Paravia. Sì, la Paravia è una casa editrice specializzata nell'editoria scolastica, tanti di noi hanno studiato per esempio sugli Atlanti della Paravia, così. E quindi perché per esigenze particolari lì c'era la tubercolosi, per cui i ragazzini bisogna di stare all'aria aperta assolutamente, c'erano bambini poveri, figli di emigranti, cioè c'erano situazioni di grande povertà proprio concreta. Adesso abbiamo un problema che è diverso, però c'è tutta una storia, hanno aperto adesso una specie di museo a Torino delle scuole all'aria aperta, hanno anche scritto editorialmente qualche cosa. In esigenze eccezionali, a parte che è bellissimo fare scuola all'aria aperta perché è bello, però qua dobbiamo anche pensare che a settembre ancora sì, ottobre forse un po', ma poi non è che possiamo tanto stare all'aria aperta, insomma.
Sì, però sai che ho letto anche un articolo sulla cultura della bellezza, effettivamente è vero, cioè operare, studiare, lavorare in un bello spazio aiuta anche la mente. Può sembrare banale o semplicistico, però in realtà riflettendoci è anche vero. È la bellezza, se si è circondati da bellezza si cerca ancora di più la bellezza, si cerca di fare qualcosa per ottenere ancora maggiore bellezza, magari anche rispetto per la natura, rispetto verso ciò che ci circonda. Potrebbe essere anche una svolta veramente in più. Fatto sta che la didattica online sembra che ci sia comunque in parte. E prof, mi permette una cosa? Credo che in questi ultimi mesi e anche per il futuro sia da fare un applauso alle donne, le insegnanti, perché sono l'82% di chi insegna, che spesso sono anche mamme. Allora, fa le mamme, fa la casalinga, fai l'insegnante, fai magari la moglie e tutto questo insieme, ragazzi miei, stando a casa, da dare un applauso veramente alle donne, vero? Se lo meritano, riposo.
Sì, se lo meritano il riposo, anche se continueranno a lavorare, perché le case e il lavoro non le potranno mollare, però è stata l'occasione in cui donne con donne, perché sono state le mamme che a casa sono diventate maestre e insegnanti e hanno dovuto distrigarsi con la didattica a distanza, e i professori, soprattutto le maestre, che da scuola hanno dovuto, da scuola, da casa anche loro, ma hanno dovuto stare dall'altra parte dello schermo a fare la didattica a distanza. E sai una cosa positiva che è stata fatta notare? Che mentre prima continuavamo a vedere su articoli di giornale insegnanti che si genitori che si arrabbiavano con gli insegnanti per il voto al figlio, e magari avevano anche modi sgarbati nei loro confronti, mancanza di autorità quindi dell'insegnante nei confronti del bambino perché gli veniva sminuito dal genitore, eccetera, sì. Beh, queste cose sono sparite con le epidemie. E la didattica a distanza ha contato sulla collaborazione scuola-famiglia, sì. Perché tranne che per i ragazzi più grandi che si sono più o meno arrangiati, ma per i piccoli e medio piccoli è stata essenziale questa collaborazione, e può essere una nuova maniera di rivedere le cose. Un plauso a tutte quelle donne, appunto, perché tra mamme a casa e maestre e in didattica a distanza, in effetti la scuola è stata sorretta in questa maniera, ed in qualche maniera si è andati avanti.
Certo, in qualche maniera, però speriamo che la povertà educativa, che questo è un allarme sociale, perché adesso chiaramente c'è una crisi economica che non sembra destinata purtroppo a terminare a breve, e accanto alla crisi economica può crescere anche la povertà educativa. Non dimentichiamolo che ci sono 1 milione in povertà educativa, sono tanti, poi sono 819.000 stranieri che magari hanno difficoltà ancora maggiori con il posto di lavoro, e anche i bambini, 273.000 con disabilità, anche questi andrebbero seguiti a dovere il prossimo anno scolastico.
Sì. Cioè, se si deve puntare al futuro, si deve puntare su questo, si deve puntare sul fatto che proprio in una crisi sociale ed economica bisogna dare a questi nostri piccoli gli strumenti per venirne fuori in futuro. L'istruzione ha una funzione importantissima, perché quello che investi oggi recuperi domani, altrimenti se noi lasciamo che già ce n'erano tanti di ragazzini che non marinavano, insomma, la dispersione scolastica tra effettiva e nascosta arrivava al 20% in Italia, in certi posti molto di più. Se ci aggiungiamo anche quelli che potrebbero perdersi adesso, perché la povertà, non solo educativa, la povertà vera, cioè lo stato di indigenza, è aumentato per 1 milione di persone, rischiamo di perdere un ragazzino su 3 in Italia. Non possiamo perdere il 30%, perché poi ci saranno le mafie che li prenderanno dentro, o diventeranno persone con disagio sociale a cui devono pensare i vari enti. Assolutamente. Uno dei provvedimenti che ho visto che stanno prendendo, tutto sommato in silenzio, sono le università, che grazie ai fondi che sono eccezionali, che sono stati loro dati, e col ministro Manfredi che senza proclami sta facendo abbassare tutte le soglie di pagamento delle tasse, aumentando le borse di studio.
È una gran bella cosa, ricordo che dopo il 2008 ci fu un calo, dopo la crisi del 2008 del 20% iscrizioni universitarie. Beh, prof, quello che ha fatto l'Università di Roma 3 adesso, che ha pensato per l'inizio, per le matricole prossima alla scolastica, comunque è bello, ha detto il primo giorno si rientra comunque in aula, poi si vedrà magari, però il primo giorno per far conoscere le matricole, speriamo sia un bel esempio, insomma, no?
Un bel esempio è queste stesse, sempre l'Università Roma Tre, ma anche altre università, hanno messo in campo il fatto che le tasse per uno su due, grosso modo, tra ritoccare l'ISE e aumentare le borse di studio, l'università sarà gratuita. Questo è
bene, anche perché altrimenti... tanti hanno avuto anche gli affitti, che magari in tanti non li hanno...
hanno avuto i genitori che hanno perso il lavoro, quello è uguale.
Sì, certo, certo.
Già prima c'era uno sforzo da fare, quindi basterà che presentino un'autocertificazione in cui si dice: per tre mesi mio padre non ha lavorato, oppure ha perso il lavoro, abbiamo avuto dei problemi, che avranno delle agevolazioni, e si spera che nessuno faccia il furbo a trovare quelli che hanno veramente bisogno, perché già di evasione ne abbiamo anche troppa.
Esatto, gli insegnanti, prof, sono stati bravissimi, siamo un po' avanti con l'età però, ci sono due insegnanti su 5, rientrano nella categoria degli over 55, ovvero anche più a rischio di ammalarsi, speriamo chiaramente di no, ma insomma per il prossimo turno, incrociando le dita, ma in ogni caso un ricambio nel paniere, diciamo così, degli insegnanti ci vorrebbe, anche per dare slancio, però ci vorrebbe anche la fiducia, uno dice: perché fa insegnare? La preparazione e gli stimoli per gli insegnanti, per dire: io faccio l'insegnante, insomma. Lì torniamo su questa annosa vicenda un pochettino, prof.
Sì, quante cose dovremmo fare per l'anno prossimo. Io lancerei una raccomandazione: siccome sono tante le cose, bisogna cominciare da subito. Cioè, in capo ai dirigenti scolastici ci sono dei pesi grandissimi, nel senso che è dato alle singole scuole di organizzarsi, però date i tavoli subito con l'ente locale per ricercare le risorse, con le associazioni di volontariato, risorse nel senso di spazi con gli enti locali, poi c'è tutto il trasporto da organizzare per le superiori, quindi dove ci siano anche quelli della Dolomiti di Urso o chi altro per loro, e tavoli con le associazioni di volontariato, perché se è vero che diminuiscono l'orario scolastico, aumenta il problema per i genitori con i bambini, o per i bambini, quelli che frequentavano il dopo scuola per motivi vari, già gli diminuisce anche l'orario scolastico del mattino, o fa i turni mattino e pomeriggio, vedremo che soluzione di impresa. Servono anche degli aiuti che non possono essere ulteriori insegnanti pagati, perché i soldi non ci sono, e quindi bisogna anche contare su associazioni di volontariato che mettano a disposizione attività varie.
Prof, abbiamo ancora soltanto due minuti, prof, abbiamo ancora due minuti. È stata una stagione molto particolare di 007 in condotta, veramente, però ci ha insegnato forse qualche cosa anche a noi. A me è dispiaciuto molto, per esempio, non vederla e continuare con questa modalità, così come è dispiaciuto agli insegnanti e i loro allievi. Qualche cosa però ci siamo portati dentro, e speriamo che per il futuro ci sia utile a noi adulti, e immagino ancora di più i bambini. Prof, consigli per le vacanze, che diciamo ai nostri ascoltatori?
Consigli
che famo?
Io consiglio per le vacanze di continuare ad essere molto prudenti per evitare delle forme di aggregazione, per questi ragazzini che pensino ai loro nonni, perché ancora il virus non è che è sparito, morto, si è indebolito.
Sì, evitiamo forme di aggregazione, ma evitiamo l'isolamento. Esatto. No, mi permetta, prof.
Sì,
perché
no,
forme,
certo,
di aggregazione con le misure, no, siamo stati dentro tanto. Forme di aggregazione con le giuste misure di sicurezza. Cioè, ci sono anche le scuole tennis, non dimentichiamolo. Abbiamo fatto un'intervista, si può andare a giocare a tennis, si può andare nel parco. Non è che non uscire perché magari vedi qualcuno, stai con le dovute precauzioni. No. Però, insomma, aggregazione.
E si può andare in montagna,
prudenza,
che abbiamo la fortuna di averle qui. I turisti stanno pensando di venire in montagna, noi che ci siamo vogliamo non usarle.
Esatto.
Ecco. E chi è rimasto un pochino indietro si faccia dare questi famosi piani di apprendimento individualizzato e studi, perché se ha studiato di meno durante l'anno studierà un po' di più adesso. Dare responsabilità ai ragazzi, perché che sentano sia di dover essere responsabili dei loro comportamenti, di non fare sciocchezze, e di col metro di distanza e quella mascherina dove serve, salveranno tutti, e sono due cose che non isolano.
E speriamo di riprendere il prossimo anno, non parlare più tanto di queste, vero, possiamo proprio di non poterlo fare, perché inevitabilmente ne abbiamo parlato, logicamente bisognava farlo, è giusto farlo, però torniamo anche un po' con l'ottimismo, con la voglia di vivere questa estate, questa bella stagione, e speriamo la prossima stagione, prof, anzitutto di rivederci qui in studio, che comunque sia una bella stagione per la scuola. Lei, prof, 20 secondi purtroppo alla fine, microfono aperto per i saluti a lei.
Sì, per i saluti, per ringrazio Radio Più che ha dato l'opportunità a me di parlare ancora di scuola, che ci tengo tanto. Grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato con pazienza e un augurio che durante quest'estate chi deve riesca a mettere in campo tutte le forze possibili per programmare un anno che sia non solo sicuro ma sia più bello che in precedenza al coronavirus, perché può essere proprio lo stimolo, visto che ci si è costretti, per costruire una scuola inclusiva più, dove si è più contenti, più felici.
Grazie prof, perché grazie.
Così tiriamo fuori qualcosa.
Abbiamo sforato, grazie mille prof.
Arrivederci a tutti allora e anche a te, ripetente promosso.